La rosa purpurea di Franco D'Assisi.
Ed eccoci come sempre insieme, come ogni sabato, a raccontarvi tutto il cinema, anzi tutto il cinema che c'è qui alla Rosa Purpurea. Un saluto da Franco D'Assisi, l'ora di cinema di Radio 24 in questo fine settimana di metà marzo. Come sempre ricchi di proposte cinematografiche in streaming, mentre si avvicina la fatidica data del 27 marzo, quella delle possibili riaperture delle sale cinematografiche, che per il momento diciamo raccoglie tiepidi consensi, ma che qualcosa vedrà aprirsi sicuramente. Qualcosa succederà il 27. Fra due settimane vi sapremo dire. Nel frattempo ci mettiamo sempre davanti al piccolo schermo a vedere anche grande cinema, a vedere novità, molte novità anche questa settimana da casa Disney, su Netflix, su Amazon, negli streaming a pagamento. Giocheremo insieme come sempre con il nostro film misterioso, con due Blu-ray che vi aspettano. Parleremo del Festival di Berlino anche, perché siamo proprio in pieno svolgimento con il Festival di Berlino. E allora cominciamo da casa Disney, dicevo, cominciamo da un nuovo originale che arriva su Disney Plus. È un film che rinverdisce la tradizione Disney dei draghi, dei rapporti coi draghi. Ce n'è uno che è brillato per la sua assenza, diciamo così, perché nell'ultimo Mulan, sapete, quello in live action, non c'era più Mushu, che è insomma il drago principe degli ultimi anni Disney. E allora Disney da qualche parte si rifà con Raya e l'ultimo drago di Carlos López Estrada, film interessante, storia ancora al femminile di una giovane eroina, una guerriera forte e coraggiosa che decide di partire per un viaggio alla ricerca dell'ultimo drago in grado di salvare il suo regno e anche la sua vita, il suo passato, suo padre e tutti i suoi amici. E allora facciamoci raccontare Raya e l'ultimo drago, novità su Disney Plus, da Chiara Pizzimenti.
Facciamo un riassunto. Il mio nome è Raya. Le nostre terre sono in guerra ormai da tempo immemore. I nostri popoli non si parlano.
Figlia mia, i nostri popoli possono essere di nuovo uniti, ma qualcuno deve fare il primo passo.
Ora, per ristabilire la pace, dobbiamo trovare l'ultimo drago.
Anch'io voglio unirmi a voi. Prendiamoli a calci!
Contaci!
La premessa è chiara. C'è da riportare pace e ordine nel fantastico mondo di Kumandra. Qui un tempo uomini e draghi vivevano in armonia, ma all'arrivo delle forze del male era toccato ai draghi sacrificarsi per l'umanità. Sono passati secoli, gli uomini sono in lotta tra loro, si sono divisi in fazioni e dal regno è stata rubata la gemma che impedisce il ritorno del male, una forza che pietrifica gli esseri viventi. Serve di nuovo l'alleanza fra uomini e draghi. Raya, guerriera solitaria, va dunque alla ricerca dell'ultimo esemplare.
6 anni di ricerche. Per favore, che sia questo. Oh, potente Sisu!
Chi è che parla?
Abbiamo bisogno del tuo aiuto.
Ah, sarò sincera con te, non sono il miglior drago. Ti è capitato di lavorare in gruppo con un ragazzino che non fa praticamente niente, ma prende lo stesso un bel voto?
Siamo spacciati.
È il drago giusto, femmina, simpatica e goffa, anche se il primo impatto non è dei migliori. Le loro armi, la spada, certo, ma anche l'acume e l'ironia. Da sole però non bastano, servono collaborazione e fiducia reciproca per vincere. È proprio la fiducia, quella che deve recuperare Raya, ingannata dalla principessa di un regno rivale. Con la collaborazione verranno fatti i passi per trionfare e riportare l'armonia che passa attraverso il recupero dei pezzi della gemma rubata. La narrazione, anche se la storia è complessa, è tradizionale per il mondo Disney nel film diretto dal premio Oscar Don Hall e da Carlos López Estrada, con la protagonista piena di ideali e i personaggi di contorno a far ridere. Sono gli elementi su questa narrazione a dare originalità. È un cartoon multietnico. Per la prima volta una principessa Disney si trova nel sud-est asiatico, ma anche in un mondo quasi alla Mad Max. Ed è una principessa senza principi, libera e in grado di combattere, come Mulan, anche lei con un draghetto al seguito. E poi, anche di profetico, è stato pensato 5 anni fa, ma quel drone che devasta il mondo e trasforma gli esseri viventi in pietra sembra tanto una pandemia.
Chiara Pizzimenti ci ha raccontato Raya e l'ultimo drago, la prima proposta di questa puntata della Rosa Purpurea. Adesso gettiamoci in atmosfere di grande cinema italiano.
In tutti questi mesi ho riflettuto molto su me stesso e ho sentito come uno spirito creatore che mi divampava dentro, che mi incitava a fare di me uno degli orecchi attraverso cui il mondo sente, uno degli occhi attraverso cui il mondo vede. Insomma, voglio fare lo scrittore.
Quanti ne vedi morire di fame, finire in galera perché sono dei poveretti, schiavi, ignoranti e stupidi. Lotta per loro, Martin.
L'avete riconosciuto, Martin Eden di Pietro Marcello, il film, uno dei più bei film del cinema italiano della stagione 2019-2020. Perché ve lo facciamo ascoltare oggi La Rosa Purpurea? Perché dal 4 marzo il film è in streaming su Netflix in abbonamento e quindi chi non l'avesse visto può, diciamo, colmare questo peccato, sanarlo in qualche modo, vedendolo su Netflix in streaming. Film davvero straordinario, quello di Pietro Marcello, con un grandissimo Luca Marinelli, e soprattutto un esempio di cosa deve essere oggi un adattamento di un grande classico della letteratura. Martin Eden di Jack London, romanzo ambientato in una città portuale della fine dell'Ottocento, con la storia di questo marinaio che, pur essendo quasi illetterato, sogna di diventare un famoso scrittore. E cosa fa allora Pietro Marcello? Giustamente tradisce per essere fedele, cioè prende, lo sposta in una Napoli quasi senza tempo, con un marinaio che evidentemente non è invece inglese, ma è assolutamente italiano, che frequenta questa famiglia nella quale cerca conferme di crescita, incontra la bellissima Elena che lo ispira, diciamo, ad elevarsi sopra quelle che sono le umane miserie. Film straordinario, universale, bellissimo la commistione che Pietro Marcello fa del materiale nuovo, del suo girato, con i materiali d'epoca, davvero straordinari e perfettamente incastonati dentro il suo racconto. Film assolutamente da non perdere, Martin Eden, ormai da qualche giorno su Netflix, in streaming in abbonamento. Allora, adesso sentiamo come vanno le cose sulle strade. Fra poco sarà con noi un regista, Carlo Sinterman, con il suo sorprendente The Book of Vision, atmosfere noir, storia della medicina in qualche modo, ma soprattutto storia dell'uomo che cerca risposte dentro il suo passato, e di un passato e di un presente che sembrano continuare a parlarsi in questo film The Book of Vision di Carlo Sinterman, con noi fra poco alla Rosa Purpurea.
La Rosa Purpurea.
I'm not conscious of my motives in writing this volume. When can we know that our motives are sincere? Only when our actions are not part of our nature.
I suoni originali della colonna di The Book of Vision, il film con cui apriamo questa seconda parte della Rosa Purpurea, film di Carlo Sinterman, con un cast di tutto rispetto, che vede dal nostro Filippo Nigro a Lotte Fairbeck a Charles Dance, grandissimo attore, e soprattutto con il patrocinio, diciamo, e la produzione esecutiva, che è molto più importante, di un nome assoluto della storia del cinema contemporaneo, ovvero Terrence Malick. E quindi, come dire, siamo di fronte a un prodotto molto molto interessante, molto malicchiano anche nel suo incedere. La storia non facilissima da raccontare a parole, ma è molto da vedere. La storia comunque di una giovane e promettente dottoressa, Eva, che a un certo punto svolta la sua carriera, decide di non voler fare tanto quello che a un medico si chiede nel contemporaneo, quando di andare indietro, immergersi nello studio della storia della medicina, per metterla in discussione in realtà, perché questa donna, tra l'altro segnata da una malattia, vuole capire un momento storico, un momento di passaggio, una sorta di sliding door della storia del rapporto fra il medico e il paziente, quello in cui dice il medico ha smesso di ascoltare i sogni del paziente e si è dedicato solamente alla cura del corpo, come se questo animismo di fondo avesse creato una lacerazione dentro nella storia del rapporto, appunto, fra paziente e medico, ma soprattutto avesse creato insieme alla lacerazione una sorta di filo temporale che non si è mai rescisso, che continua a esserci tra quel passato e questo presente. Allora le ricerche di questa donna nel giorno d'oggi, in un'università, alle prese con libri scannerizzati, manoscritti d'epoca, eccetera, piano piano ci riportano alle storie invece di un libro, appunto, The Book of Vision, che contiene le speranze, le paure e i sogni di più di 1800 pazienti di un paio di secoli prima, in Prussia, dove un medico, Anmut, un medico prussiano, portava avanti quel tipo di medicina che Eva sembra cercare di andare a trovare, di andare a ripescare in qualche modo. È un film, ecco, vi ho detto questo, non avete visto il film, nel senso che comunque il film poi dopo va in tutte altre direzioni, però per fare questo e affrontare questo tema noi ne vogliamo parlare con chi questo film l'ha di fatto creato e concepito, ovvero il regista Carlos Intermann, anzi Carlo Shalom Intermann, che è in collegamento con noi. Ciao Carlo.
Buongiorno.
Allora, non so se sono stato chiaro, come diceva qualcuno, ma non era semplice, come dire, inquadrare la parte trama, diciamo così, del tuo film, che però è un film che va molto oltre, è un film di immagini, un film di sensazioni, e soprattutto voglio partire da qui, da questo passato e da questo presente che continuano a parlarsi. Anzi, fammi dire che nel tuo film quasi è più reazionario il presente del passato. Il passato che si tende a vedere come il periodo della conservazione, in realtà nel tuo film è quello dove succedevano più cose metafisiche, più cose inspiegabili con la sola razionalità. Invece il presente sembra un po' arroccato su se stesso, è così?
È un po' così, grazie anche per la sintesi che hai fatto. Sì, perché il periodo che viene tracciato, illustrato, è proprio un momento di passaggio tra le spinte animistiche e quelle dell'illuminismo, in cui per un periodo molto breve questi due approcci hanno convissuto. Io credo molto nella necessità di trovare una sintesi nel presente, cioè di recuperare alcuni atteggiamenti del passato, nello specifico per esempio la storia della medicina è interessante proprio per questo, perché il medico era una sorta di confidente fino all'ingresso della medicina moderna, che poi ha cambiato un po' tutto. E in quel periodo, in quel momento, in quella transizione è esistita una coesistenza che secondo me è piuttosto salvifica, cioè mantenere le radici di una spiritualità e dall'altra parte appoggiarsi al progresso, credo che sia la sintesi interessante e quello che ho cercato di mostrare nel film.
Carlo, tu avevi già lavorato con Terence Malick come capo di una unità di ripresa in un suo film, quindi un rapporto che c'era già, però raccontaci un po' questo approccio, cosa ha rapito l'attenzione di Malick tanto da diventarne produttore esecutivo e quanto quanto stretta è stata la collaborazione durante la scrittura e le riprese?
Sì, il rapporto con Terry è nato tanti anni fa, il mio primo documentario fatto con la società di produzione che poi ha fatto il film, che è la Citrull International, è stato appunto il primo lavoro che ho fatto, era un documentario su Malick, che è stato poi presentato a Venezia. Da lì è nata una relazione, io poi ho lavorato su The Tree of Life, sto facendo la seconda unità e anche su progetti successivi, e lavorando con lui gli ho raccontato il film, gli è sembrato subito interessante. E la sua presenza è stata fondamentale perché abbiamo costruito insieme il percorso del film e quindi anche il coinvolgimento del direttore della fotografia, Jörg Widmer, che è lo stesso direttore della fotografia, lo scenografo David Crank, che è lo scenografo di Paul Thomas Anderson e anche di Malick. Poi la cosa divertente è che abbiamo innestato professionalità italiane straordinarie come Mariano Tufano, un costumista che io amo molto, Aldo Signoretti che ha fatto le acconciature. Quindi diciamo insieme abbiamo costruito un team che era molto, molto particolare, molto interessante. E poi dopo lo scambio con Terry è stato molto bello, perché una cosa interessante di Malick è che quando indossa le vesti di produttore, e l'ha fatto per tanti progetti e tanti registi, Andrew Dominic ha iniziato con lui, Jeff Nichols è stato il mentore di molti registi, in realtà quello che fa è cerca di farti raggiungere al meglio il film che hai in mente, non difficilmente suggerisce qualcosa che è nelle sue corde, difficilmente indirizza il film verso quello che normalmente è la lingua malichiana, diciamo, mentre invece è veramente concentrato sul trovare la natura propria del film, quindi anche in fase di post produzione, di montaggio, il confronto con lui è stato molto molto proficuo.
Però c'è un altro elemento che io trovo po' decisivo nel tuo film, che è la presenza magnetica di un grande attore come Charles Dance, che, come dire, quando è in scena tu ti fermi tutto. L'abbiamo visto recentemente anche in Mank, per dire, di David Fincher, no? Quando è in scena tu dici ok, fermate tutto perché c'è Charles Dance. Anche lui, come l'hai raggiunto e che tipo di rapporto è stato quello sul set con lui?
Allora, Charles Dance l'ho inseguito e perché per me era fondamentale averlo, perché era un po' una sfida, nel senso che la cosa interessante era partire da questo straordinario carattere che ha Charles Dance e la straordinaria tecnica. È uno degli attori, secondo me, con la tecnica maggiore, viene da un'esperienza di teatro, è stato capocomico del Royal Shakespeare Company per tantissimi anni, quindi ha veramente una tecnica straordinaria ed ha un'energia veramente incredibile. La sfida era quello di portarlo su un personaggio che aveva un lato anche molto umano, molto vicino ai propri pazienti, quindi questo medico, soprattutto nella parte del passato, e quindi la cosa mi intrigava tantissimo, quindi da subito abbiamo pensato a lui. Lo dico inseguirlo perché poi è un attore che lavora moltissimo, quindi tra un Godzilla, un altro, è stato veramente complesso trovare il momento giusto per cui girare, però poi dopo si è creato un sodalizio bellissimo. Diciamo che io ero il primo spettatore delle sue performance.
E ci credo.
Che veramente quello che dici è che quando c'è un'energia. Vi racconto un piccolo episodio che secondo me è esemplificativo. La prima scena che abbiamo girato è una scena di confronto molto acceso tra lui e Sverrir Gudnason, che è un altro dei protagonisti del film, che è il Borg di Borg vs. McEnroe, un attore che a me veramente piace moltissimo, e Sverrir era un po' in soggezione del fatto che la prima scena fosse subito una scena in cui Charles Dance andava, gli faceva una sorta di cazziatone davanti, e dopo abbiamo girato, praticamente è stata buona la prima perché l'irruenza, la forza di Charles Dance è stata una cosa magnifica, chiesi a Sverrir come è stato girare, e lui mi disse con molta semplicità, dice: guarda, è stato come ricevere un tir addosso. e questo è veramente l'essenza di Chaz, che è un attore che è sempre presente, ogni ciak, non c'è veramente un ciak in cui c'è un calo della tensione, della capacità interpretativa, della sua forza. Quindi è veramente straordinario lavorare con lui.
È parte di un cast davvero importante. Hai fatto bene appunto a citare anche il Borg che abbiamo visto nel film recente. Allora, Carlo, dobbiamo ricordare dove si può vedere il film. Per il momento su Cili, in esclusiva, quindi a pagamento su Cili, il film The Book of Vision, ma poi fra poco voi siete pronti, diciamo così, anche per l'uscita in sala, non appena le sale saranno riaperte.
Siamo, ovviamente la condizione è quella che tutti conosciamo, però siamo fiduciosi che i cinema riapriranno e noi siamo pronti a portare il film, anche a organizzare degli eventi per portarlo sul grande schermo, che è veramente il luogo naturale.
Il luogo naturale del film e del cinema. Grazie Carlo Interman, complimenti per The Book of Vision e speriamo insomma di vederci presto in una sala.
Grazie a voi.
È molto molto interessante questo film e anche i racconti di Carlo Interman per The Book of Vision. Giochiamo insieme, è arrivato il momento di ascoltare la prima traccia del film misterioso di oggi.
Scusate tanto, mi è scappata Rosmunda. Cioè, Tyr è il nome di una persona, ma è una maina, un pappagalletto. Forse dalla vostra finestra riesco a prenderla, se permettete.
Prego.
E insomma, qui ci sono tanti tanti indizi per chi ama il grande cinema italiano degli anni d'oro. E allora, se avete già individuato il film, scriveteci il titolo e il vostro indirizzo alla Rosa Purpurea @radio24.it, perché per i due ascoltatori più veloci ci sono due Blu-ray di questo film che vi aspettano e che fra poco vi faremo riascoltare.
Che state guardando?
Questa casa sulla costa. Sarebbe divertente fare un viaggio noi quattro questo weekend. Festeggiamo il seed funding.
Ci sarà da farsi il culo, quindi abbiamo pensato che sarebbe bello fare una vacanza prima di iniziare.
Sì, figo.
Vado a prendere la giacca.
Ehi, volevo messaggiarti per congratularmi, sai, è davvero fantastico.
Grazie, bello.
Sì, sì.
Ok, possiamo andare.
Sei pronta?
Sì.
Ok, ti voglio bene, bro.
Io di più.
E la clip che avete sentito è quella di The Rental, un film che potete trovare in abbonamento su Amazon Prime Video, un film di atmosfere noir e thriller diretto da Dave Franco con Alison Brie protagonista insieme a un cast non particolarmente conosciuto, Giovanni Reidler, Toby Haas e Dan Stevens. Storia di una vacanza in una casa bellissima, una magione vera e propria affacciata sull'oceano da parte di quattro amici, due coppie di fidanzati, di marito e moglie, dove ci sono tensioni abbastanza evidenti sin dall'inizio, anche tensioni sessuali, tensioni attrattive fra i quattro protagonisti, che poi arrivano in questa casa accolti da un burbero e anche abbastanza sgradevole padrone di casa, e queste tensioni esploderanno in un genere che è quello nelle tinte, nella grammatica, che è quello appunto del thriller e quasi anche dell'horror, ma dove quando ti aspetti il botto, quando ti aspetti lo spavento, non c'è quello, c'è piuttosto il racconto di dell'esplosione di queste tensioni fra le persone. Insomma, Dave Franco usa il genere per raccontare una storia più intima. Chiediamo se è d'accordo con questa nostra visione Boris Sollazzo, che è in collegamento con noi. Ciao Boris.
D'accordissimo. Buongiorno Franco, ciao a tutti gli ascoltatori. È proprio così, diciamo, che volendo andare molto in alto come riferimento, però per far capire, diciamo, il genere, è molto polanskiano come atteggiamento, in cui il genere non è mai fine a se stesso, ma è il piatto in cui mangi poi la vera e propria minestra, insomma, il contenuto. Intanto ci dice che nella famiglia Franco il regista bravo è Dave e non James, che diciamo almeno come mano è sempre stato incerto, come idee ha avuto forse qualche sprazzo in più. E questo rovesciamento di senso e di genere, va detto, quello che citavi tu, è sicuramente uno dei punti di partenza per rendere il prodotto meno ordinario rispetto agli altri. E il film va secondo me per 60 minuti molto bene, proprio perché l'horror rimane sullo sfondo, e in più Franco ha l'intelligenza e anche il coraggio di evitarsi urla, montaggi molto furbi, oppure appunto falsi pericoli, come spesso accade negli horror quando ancora non siamo nel centro dell'azione. E poi quando arriva l'horror non si perde, in scrittura continua a rimanere solido, forse non si riesce ad avere la stessa efficacia che si è avuta prima, cioè nel padroneggiare il genere abbiamo visto di meglio, ma probabilmente, come dicevi tu, non era poi tutto questo non aveva tutto questo interesse a fare un buon horror quanto a costruire una storia che avesse una sua forza, una sua potenza.
E allora aspettiamolo Dave Franco alla prossima prova, ma nel frattempo andatevi a guardare The Rental su Amazon Prime Video. Adesso Boris, rimani con noi, perché fra poco torneremo insieme con un film molto atteso, e cercheremo di capire se le attese sono state ben riposte. Il principe cerca figlio, 30 anni dopo torna la storia che aveva così fatto ridere mezzo mondo, con il protagonista Eddie Murphy. Fra poco.
Sei a casa tua e ti stai annoiando?
No, in realtà no.
Sei disperato?
No, non sono disperato.
Sei solo?
Non sono solo, c'è una compagna.
È evidente, sei proprio solo. Ma ci pensiamo noi.
Ma chi?
Entra nella redazione allargata di Off Topic.
Ma per fare cosa?
Il primo programma in cui tu puoi partecipare dandoci i tuoi contenuti.
Cioè, come faccio?
Vieni su Telegram,
sì?
E cerca Off Topic _24.
E posso proporre, che so, i luoghi comuni e queste cose qua che fate voi di solito?
Quello che vuoi, basta che non stai da solo. Oppure guardaci su Twitch, Off Topic 24.
Off Topic, fuori dai luoghi comuni. Ogni sabato alle 21 su Radio 24 e in diretta sul canale Twitch Off Topic 24 ogni mercoledì e venerdì mattina.
E faccia un sorriso! Si diverta!
Ma no, ma ne...
Che la vita già dura poco!
Ma no! Come?
La rosa purpurea.
Ho appena scoperto che potrei avere un figlio qui.
Quanti alimenti ti ha chiesto la madre?
Il re non paga alimenti.
Niente alimenti per 30 anni e sei tornato pure. Tu sei scemo!
Ciao, sono Hakim Joffer, re di Zamunda. Tu sei l'erede al trono.
Sì, mio figlio!
È sicuramente un evento il ritorno del principe Eddie Murphy, con il cast che 30 anni fa fece la grandezza del Principe Cercamoglia, Eddie Murphy, James Earl Jones, Garcelle Beauvoir, John Amos, nobilitato dalla presenza del re di vivo Wesley Snipes in questo Il Principe Cerca Figlio, che è un sequel appunto a 30 anni di distanza, ma che si incastona perfettamente in quella storia, quella del regno di Zamunda, dove questa volta cresce la preoccupazione per la salute del re Jaffè Joffer, sapendo che il principe Hakim ha avuto solo figlie femmine, quindi non ha eredi al trono. Un generale, appunto Wesley Snipes, il generale Izzy, dalla nazione rivale di Nextdoria, arriva, lo insidia e propone matrimoni di interesse fra le rispettive famiglie, ma arriva un veggente che appunto ricorderete a New York, nel Queens, dai suoi vaticini e dà, come dire, una strada a questa storia. Ora, Il Principe Cercafiglio è diretto da Jonathan Levine, che è uno specialista di commedia anche che ragiona e gioca quasi col demenziale. Pensate a Sballati per le feste, pensate a Fottute, pensate a Non succede ma se succede. Qui chiaramente il copione è molto molto rigido, cioè dove bisogna andare era abbastanza chiaro, no? Si gioca moltissimo su un effetto da 30 anni dopo, su un effetto nostalgia in qualche modo, in questo film che potete vedere su Amazon Prime Video, ed è un Amazon Original Movie, quindi è stato voluto dalla rete di Amazon. Però la nostalgia è una cosa, l'anacronismo è un altro. Il tipo di umorismo, già devo dire abbastanza americano anche per l'epoca, quello del Principe Cerca Moglie, oggi veramente mostra il fianco, insomma, e anche tutte le crepe di una mancanza di adattamento ai tempi. E Boris Sollazzo, ti richiamo in causa, si ride poco e ci si annoia molto.
Ma tantissimo. Francamente credo che Il Principe Cerca Figlio, vista la presenza di Eddie Murphy e Wesley Snipes, che avevano una carriera che stava precipitando, più di un film è un ammortizzatore sociale, è il tentativo appunto di salvare due ex divi dall'oblio. Il problema è che scopriamo, soprattutto nel caso di Eddie Murphy, il motivo di questo oblio, che è assolutamente giustificatissimo, che è la perdita, come spesso capita a comici che fanno della propria verve fisica, della propria prontezza di riflessi anche intellettuali e non solo fisici, una delle parti predominanti della loro forza di suscitare il divertimento. Ovviamente invecchiando questa cosa si è persa. Inoltre c'è un altro problema: in una commedia, soprattutto scivolosa come quella di un genere come questo, la mano che conduce il tutto è fondamentale, senza nulla togliere a Levine, che ha fatto anche cose piuttosto divertenti e piuttosto riuscite. Ovviamente Landis era un'altra cosa, soprattutto contando il fatto che sapeva come domare il migliore Eddie Murphy, perché lo aveva già avuto in Una poltrona per due. Questa premessa per dire che, insomma, potevamo aspettarcelo che non fosse un granché Il Principe Cercafigli, e come tutti ci siamo messi davanti allo schermo anche con una certa benevolenza, cercando semplicemente di ritrovare qualcosa che ci facesse sentire più giovani e ci portasse a quell'atmosfera e magari ci suscitasse la voglia di rivederlo. Una cosa che stesse perlomeno tra Il Ritorno del Monnezza e Trainspotting 2, per intenderci, non chiedevamo tanto. Il problema è che non avevamo idea di quanto si potesse invece scendere molto più a fondo, perché Il Principe Cercamoglie aveva un grande pregio, che era quello appunto di essere esattamente contemporaneo. Qui l'unica cosa che è rimasta è la trama ancora più banale dell'originale, e un Eddie Murphy e Levine che non hanno il coraggio di scherzare su niente. Potevamo divertirci sul nuovo immaginario dei neri, no? Zamunda, e invece si rimane su Zamunda e Wakanda. Potevamo fare qualsiasi cosa, ma sono terrorizzati dall'essere ossequiosi al Me Too, sono terrorizzati dall'essere ossequiosi al Black Lives Matter, tutte cose giuste, ma l'umorismo è un'altra cosa, soprattutto se veniva da là. Il film, peraltro, anche volendo essere strettamente comico, magari da sitcom, non fa ridere, non c'è un momento in cui davvero scoppia a ridere, non c'è un momento di scrittura che abbia i tempi giusti, e il fatto di aver utilizzato gli stessi attori è probabilmente il colpo mortale al film, perché sono attori che in alcuni casi hanno fatto poco e niente dopo, e che cercano disperatamente, come fa Eddie Murphy, di tornare al principe cercamoglie, che adesso ce lo possiamo confessare perché l'abbiamo rivisto, non era quel capolavoro che ricordavamo, era solo un film uscito al momento giusto, con l'attore giusto e con il pubblico giusto.
Il principe cerca figlio, quindi, su Amazon Prime Video. Invece fra poco parleremo di una supereroina indonesiana, insomma tenetevi forte, però nel frattempo giochiamo perché dobbiamo farvi ascoltare un'altra traccia, una seconda traccia del nostro film misterioso di oggi.
Prego, accomodatevi, però non guardate il disordine.
Ma come si dice, l'ordine è la virtù dei mediocri.
E allora io sono un genio.
Beh, diciamo due voci molto molto riconoscibili della storia del cinema, e non solo del cinema italiano, in un contesto della storia, quella con la S maiuscola, che li avviluppa e avviluppa questa strepitosa vicenda di questo film. Se avete indovinato di che film si tratta, e io spero e penso di sì, La Rosa Purpurea, @radio24.it è l'indirizzo di posta elettronica a cui scrivere il titolo del film e il vostro indirizzo, perché ci sono due Blu-ray di questo film che vi aspettano, che fra poco vi sveleremo.
L'80% dei notiziari televisivi parla del crimine e della violenza. Abbiamo bisogno di un nuovo modello. Valentine è una supereroina. Ogni produttore ha detto di no a questo film, il che significa che dobbiamo agire. Usciamo e combattiamo il crimine.
Devo combattere sul serio?
Sì, sul serio.
E cosa devo indossare?
Ok, il design può migliorare.
Beh, dicevo, spostiamoci in atmosfera supereroistica con Valentine, The Dark Avenger, film che è disponibile in streaming a pagamento su tantissime piattaforme, le più rinomate, Ciri, Google TV, piuttosto che Rakuten e tante altre di questo tipo. Potete andarlo a cercare e noleggiarlo o comprarlo appunto a pagamento. Valentine, The Dark Avenger di Ubay Fox e Agus Pestol. Perché è un film che ci interessa? Perché è un film particolare, pur essendo del 2017 come produzione, non è mai uscito in Italia sul grande schermo, e adesso arriva appunto in questo momento in Pivod, ed è una storia di supereroismo al femminile che mischia Wonder Woman con le atmosfere del Kick-Ass, diciamo così, delle arti marziali un po' più esagerate. Film che vede Estelle Linden protagonista, ed è tratto da un fumetto indonesiano che racconta di una supereroina per caso, in qualche modo. La giovane Srimaya lavora come cameriera in un bar, vorrebbe diventare un'attrice, sogna di cambiare vita, la sua città però è una città afflitta da crimini e violenze, e l'incontro con un regista abbastanza casuale e con il suo assistente segna una svolta, perché non solo questi la renderanno un'attrice, ma soprattutto la renderanno Valentine, l'eroina mascherata che la città stava aspettando da tempo e che si scoprirà essere supereroina davvero. Boris, un film particolare perché sposa dei cliché, degli standard, diciamo, tipicamente americani, tipicamente universo Marvel, eccetera, eccetera, ma lo fa con un'ironia tipicamente invece di quelle parti, o comunque con un taglio, un sorriso che non è quello un po' greve, un po' drammatico, sempre con il petto in fuori che ci si aspetta dai comic movies americani.
Esattamente Valentine, esattamente la supereroina di cui avevamo bisogno. Dopo aver portato il climax dei supereroi ad Avengers alla totale tragicità, siamo ritornati a quel tipo di racconto che, per intenderci, aveva fatto anche Reitman, di supereroi che ci arrivano per caso al loro status e trovano il modo di stare al mondo. E qui all'inizio li prende tutti i cliché dei supereroi il film, ed è forse proprio questo che segna il coraggio del film, perché li prende, li cavalca e poi li rovescia, e li rovescia, come dici tu, con quell'ironia che non pretende di essere una satira, non pretende di costruire un universo alternativo, non pretende di gareggiare con gli universi molto più danarosi e molto più complessi americani, ma che cerca di raccontare una storia di riscatto, di ritrovamento di se stessi, di ritrovamento di un'identità con un costume. Il risultato è molto molto positivo, perché perché il regista, ma anche l'attrice, capiscono una cosa fondamentale, cioè capiscono dove vogliono andare a parare e riescono a portarla a casa con moltissima dignità. Questo perché? Perché l'attrice ha un suo carisma molto particolare, che è fondato sul sorriso, che è fondato sulla volontà di non essere mai sopra le righe, di non, se non appunto per sceneggiatura e per scrittura, e perché in fondo che cos'è un supereroe se non uno che recita una parte, che quindi chi lo può fare meglio di un attore? Ricordo un fumetto bellissimo che è Zagor, in cui lui entra in scena simulando, grazie a una compagnia di saltimbanchi, l'arrivo quasi dal cielo. Lui non è un supereroe, è un uomo normale, ma capisce che è l'unico modo per farsi obbedire sia dagli indiani che dai bianchi, e lei fa esattamente la stessa cosa. Quello che scoprirà è che è una supereroina davvero, cioè che veramente può cambiare le cose. Forse abbiamo trovato un altro modo di raccontare questo tipo di universo che probabilmente si era consumato, e che possiamo anche immaginare tutto questo universo andare anche in altre parti del mondo che sembravano invece proibite ai supereroi, perché fuori dagli Stati Uniti non li immaginavamo. E creare un nuovo immaginario è in fondo quello che deve fare un buon produttore, un buon regista, una buona attrice, e loro ci riescono.
E allora fammi dire che in effetti è il tentativo che in altra parte del mondo è stato portato avanti da una serie come The Boys, per esempio, quello di raccontare appunto quel tipo di supereroi giovani e anche un po' inconsapevoli di se stessi. E fammi anche ringraziare te stesso, Boris, per aver citato il più grande fumetto di tutti i tempi, ovvero Zagor, che secondo me è assolutamente una pietra miliare della mia infanzia. Boris, ci sentiamo. Sentiamo fra 7 giorni.
Citando Carlo Verdone, lo vedi che la cosa è reciproca. Alla prossima settimana e buon cinema.
È vero, è vero. Allora, Strada in diretta, poi insieme ancora a parlare del Festival di Berlino. Berlinale che ha vissuto la sua prima parte in questo momento in streaming, relegando poi al mese di giugno la parte in presenza, che sarà soprattutto, diciamo, per i berlinesi. Ne parliamo fra poco con Ilaria Feole.
Sai che io ancora esattamente non ho capito.
Che cosa, Leonardo, non hai ancora capito?
Non ho esattamente capito di cosa parliamo noi qui a Uno, Nessuno e 100 Milan.
Parliamo di attualità, ma a modo nostro, dando spazio a tutte le opinioni.
Non è vero, diamo spazio solo alle opinioni che ci fanno comodo.
Questa è una tua opinione.
Sì, certo.
Io non la condivido, ma te l'ho fatta dire, ti sei smentito da solo.
Sei scaltro. Ti ascolto perché sei scaltro. A che ora cominci?
Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 9 fino alle 11. Uno, Nessuno, 100 Milan.
Uno, Nessuno, Nessuno, 100 Milan.
Sei scaltro. Quasi ti ascolto anch'io.
La Rosa Purpurea.
Quarta parte della Rosa Purpurea. Prima di passare le segnalazioni con gli amici di Film TV e con Giulio San Giorgio per i palinsesti in chiaro della prossima settimana e proclamare il nostro film misterioso, rimaniamo nella redazione di Film TV, ma colleghiamoci con Ilaria Feole per parlare del Festival di Berlino, che ha avuto quest'anno, anzi sta avendo, perché siamo ancora a metà del guado, un'edizione molto molto particolare. Ciao Ilaria.
Ciao Franco, ciao a tutti.
Allora, tu hai seguito per Film TV un po' la Berlinale, che si è tenuta si tiene in due momenti diversi. La prima parte si è tenuta dall'1 al 5 marzo, 5 giorni in streaming, diciamo più che altro per gli addetti ai lavori, per i giornalisti, per chi si muove attorno al mondo del cinema, e quindi con la scoperta del concorso e di tutte le novità del Festival di Berlino 2021. Ma una seconda parte si terrà dal 9 al 20 giugno sul terreno, nel senso nelle sale di Berlino, e ovviamente speriamo che questo si possa fare, con un'aggiunta che è quella della retrospettiva. Dimmi un paio di film che secondo te hanno nobilitato e hanno dato un senso, insomma, a questa prima parte in streaming di Berlino 2021.
Io partirei proprio dall'Orso d'Oro, perché non capita sempre, ogni tanto capita ma non sempre, che davvero il vincitore del festival sia uno dei titoli più interessanti e più potenti. Spesso capita che vinca un film che mette d'accordo, sicuramente il film vincitore, che è il film di Radu Giude, Bad Luck Banging or Looney Porn, ha un titolo un po' lungo e difficile, era uno dei titoli più sfertanti, più interessanti e più difficili, tra virgolette, nel senso che ha una forma ibrida tra la fiction, il documentario e il film saggio. Direi che film saggio è la definizione che meglio si presta, e è una satira crudelissima, ma di attualità direi più che urgente, perché tratta di una problematica che anche in Italia, anche di recente, abbiamo dovuto affrontare, che è quella della diffusione involontaria di video erotici privati, girati in privato, che poi va a incidere sulla vita privata e sulla professionalità di un insegnante, in questo caso una professoressa, che viene insultata, viene costretta alle dimissioni, viene messa alla gogna per il fatto di semplicemente avere una vita sessuale, come hanno tutte le persone. E è veramente costruito in modo molto intelligente, e sicuramente non è il classico film che mette d'accordo, quindi complimenti alla giuria, che quest'anno era composta interamente da registi già vincitori dell'Orso d'Oro, e questo forse ha giocato nell'avere uno sguardo un po' più trasversale, ecco. Poi, se devo invece parlare un po' più col cuore, il mio orso del cuore è stato sicuramente il film di Céline Chammat, che dopo Ritratto della giovane in fiamme ha portato invece a Berlino un film molto piccolo, anche condizionato sicuramente dal dover girare in epoca di pandemia, quindi cast ridottissimo, troupe ridottissima, un film piccolo anche nella durata, si chiama Petite Maman, e è un film che usa il realismo magico per parlare del rapporto tra madre e figlia, che vengono, grazie a questo stratagemma del realismo magico, livellate, diventano entrambe bambine, quindi si possono parlare da pari, e è una sorta di piccola favola che parla del ruolo della madre e della figlia, di come si può essere un po' ingabbiate in questi ruoli e come invece si può essere molto libere in questi ruoli.
Molto interessante anche questo film di Céline Chammat, autrice, come dire, di quelle che si stanno veramente stagliando all'orizzonte del cinema internazionale. Facciamo un salto invece a giugno, perché c'è una retrospettiva sulle cattive ragazze, in qualche modo, no?
Sì, esatto, la vera differenza, cioè l'unico pezzo che non ci è stato fatto vedere in questa versione streaming era appunto la retrospettiva, forse anche perché insomma si considera che i grandi film del passato inscatolati sul piccolo schermo domestico veramente sia un po' un sacrilegio far vederli così. La retrospettiva si vedrà a giugno, sperando di poter esserci a questa edizione in presenza, e si intitola No Angels, quindi no, non siamo angeli, ed è dedicata a tre grandi attrici che sono Mae West, Rosalind Russell e Carol Lombard, e quindi si vedranno veramente una sfilza di grandi classici degli anni 30 e 40, e l'aspettiamo, insomma.
Quanto amavo Carol Lombard, davvero straordinaria attrice e donna
fantastica,
meravigliosa. Ilaria, grazie, magari poi torneremo da te quando sarà il momento della retrospettiva per raccontarcela qui anche alla Rosa Purpura. Grazie davvero, ci sentiamo.
Grazie a voi, a presto, ciao.
Andiamo avanti, anzi andiamo indietro di una settimana e ascoltiamo una clip del nostro quiz di 7 giorni fa.
Una prostituta si prende solo quando se ne ha voglia e si paga solo per quella volta. Si paga per quello che fa, a ore. E allora, signori, chi è più conveniente? Uno schiavo o un operaio salariato?
E allora, il nostro film misterioso della settimana scorsa era Queimada, capolavoro del 1969 di Gillo Pontecorvo, con Marlon Brando protagonista. Devo scusarmi perché la settimana scorsa non abbiamo detto, alla fine della nostra trasmissione non abbiamo svelato il film misterioso con cui avevamo giocato, appunto si trattava di Queimada. Ciò nonostante, l'hanno capito e l'hanno indovinato subito Emanuele Iengo di Casoria, provincia di Napoli, e Daniela Bertazzoni di Padova. Saranno i nostri due ascoltatori a ricevere una versione molto bella, questa nuova, restaurata in Blu-ray di Queimada, che ci facciamo raccontare da Giulio San Giorgio, e ritorniamo quindi in redazione a Film TV. Ciao Giulio.
Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, siamo nella prima metà dell'Ottocento e l'agente britannico William Walker sbarca a Queimada, un'isola delle Antille, da secoli colonia portoghese, per provocare una rivolta della popolazione di colore ridotta in stato di schiavitù. È un compendio di storia del colonialismo, perché è un film che racconta una storia particolare ma che diventa universale, un piccolo manuale di storia sociale, un film che, come spesso in Pontecorvo, si mette al confine tra documentario, cinema ovviamente narrativo, influssi etnografici, critici, ideologici. Blu-ray e DVD pieni di extra, con un incontro con Gillo Pontecorvo e un piccolo speciale sulle sue idee di regia.
Giulio, come al solito, un paio di segnalazioni dai palinsesti in chiaro della prossima settimana. Domenica alle 2.50 di notte su Rai 3 c'è un film molto particolare, rimaniamo a Berlino anche qui perché fu presentato a Berlino nell'81, si intitola Il Minestrone, diretto da quel geniaccio di Sergio Citti con un giovanissimo Roberto Benigni accanto a Ninetto Davoli.
Oh Beatricina! Faceva certe fettuccine, ma proprio fine. Poi gli ci metteva un segreto che sapeva lei, non l'ha mai voluto dire a nessuno, gli dava il tocco.
Sì, due morti di fame rovistano nell'immondizia per procurarsi qualcosa da mangiare. Poi, dopo molteplici traversie, il gruppo si infoltisce. Sergio Citti è un regista che amo moltissimo, fratello di Franco, consulente linguistico per Pasolini, doveva essere lui per esempio a dirigere Salò le 120 giornate di Sodoma. E poi da Ostia in poi un autore e cantore degli ultimi dal basso, con affetto, un umore di un surrealismo popolare, un andamento narrativo fiabesco da racconto tramandato oralmente. È veramente un grande regista, il Minestrone è l'esatto controcanto di Salò e la grande abbuffata, perché all'eccesso di consumo, lo spettacolo aberrante del godimento del potere, risponde con il patimento del resto del mondo, l'esasperazione degli affamati. Bellissimo.
Sicuramente più nota la seconda proposta, Rai Movie, martedì alle 21.10 in prima serata, è il momento del grande epico racconto di 900 di Bernardo Bertolucci.
Lì, ti piacerebbe andare in America, Leonida?
Chiamami Olmo.
E il tuo nome non è più Leonida?
Il mio nome da partigiano è Olmo.
Ma lo sai chi era Olmo?
Sì, era il più coraggioso.
Un'epica rilettura della prima metà del XX secolo all'insegna della lotta di classi, ma se fosse solo questo, 900 non saremmo ancora qui a parlarne. Un film sull'equilibrio degli opposti, sull'amicizia impossibile fra due uomini che nascono lo stesso giorno e che sono legati da due destini antitetici e paralleli. Per tutta la vita i due saranno uno accanto all'altro, uno per l'altro, uno contro l'altro, amici nonostante la differenza di classe o impossibilità di essere amici proprio a causa della lotta di classe. In un caso come nell'altro, il loro rapporto esprime la quintessenza del melodramma e forse di tutto il cinema di questo grande maestro che è Bertolucci. Né con te, né senza di te, per sempre.
Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana.
Ciao Franco, e la prossima settimana con le segnalazioni di Fin TV.
E siamo giunti alla fine della nostra trasmissione. Come sempre, stavolta non ci dimentichiamo di dirvi qual è stato e di svelarvi il film misterioso con cui abbiamo giocato oggi, che francamente molto misterioso non era, per gli amanti del grande cinema della stagione d'oro italiana. Una giornata particolare di Ettore Scola, 1977, con due straordinari, immensi protagonisti come Sofia Loren e Marcello Mastroianni. Settimana prossima i vincitori del Blu-ray con il quale abbiamo giocato. Si chiude qui la rosa purpura di questa settimana. Grazie per averci seguito, ci sentiamo sabato prossimo e buon cinema a tutti.